On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. 8 marzo, un On the Road che non poteva che essere dedicato alle donne che viaggiano e spesso viaggiano da sole. Il primo servizio l'ha curato per noi Paola Piacentini. Paola, una collaboratrice della radio, un'amica di questa trasmissione. Paola che ha incontrato le Vai Gine, un collettivo di cicloturiste, molto di più come sentirete da questo servizio.
Le Vai Gine sono un gruppo ciclistico nato a Milano da una manciata di donne. Nonostante i primi vagiti risalgano solo a un anno fa, questo gruppo manifesta già un'identità chiara ed entusiasmante, sebbene ancora in fase di definizione. Prima di tutto c'è un amore viscerale per la bicicletta e una fiducia sconfinata nel suo potere trasformativo. Poi c'è il piacere di pedalare in compagnia, condividere gite ed escursioni tra risate, musica, spuntini on the road e chiacchiere. Infine, ma non da ultimo, c'è la volontà di costruire una nuova strada insieme, a colpi di femminismo. Pedaliamo a testa alta e con il vento tra i capelli verso l'emancipazione e la libertà, dicono le Gine. Noi le abbiamo raggiunte alla loro festa di compleanno in un sabato di febbraio. Dopo una pedalata sotto il sole con una 60 di persone, scorazzando tra i campi nei dintorni di Milano, le Vai Gine si sono radunate al CIC, il centro internazionale di quartiere in zona Corvetto. Partiamo da come è stato partorito, direi, questo progetto, da dove è uscito, non dico da quale vagina, uscito
da quale vagina è uscito.
Arriva da 5 vagine insieme.
Tu sei?
Stefania, sono la Gina attivista, e 5 vagine insieme in una pedalata di febbraio del 2025 hanno partorito questo nome che ci sembrava appropriato. Ci sembrava appropriato perché Vai era la spinta ad andare, a sentirsi libere, e Gine era forse anche Gine Bar, cioè ci sono tanti Gini nel ciclismo interessanti, ma soprattutto Vai Gine ci è sembrato una spinta ad essere libere a pedalare.
Siete partite quindi in poche, ma poi intorno a voi, strada facendo, con delle uscite il sabato, la domenica, si è costruita una comunità che comprende dei Gini.
Eh sì, abbiamo dovuto includerli i Gini, però diciamo che sono dei Gini selezionati, nel senso che abbracciano il nostro spirito. Non vogliono correre, non vogliono prevaricare, quindi li abbiamo accolti con questo manifesto, diciamo.
E tu sei la Gina farmacista. Esatto, sì. Invece tu, Federica, sei?
La Gina disagina, perché dove sono io c'è sempre un casino. Ad esempio, il partorite le Vai Gine, io sono andata in questa gita con una bici con il cambio rotto. Volevo tornare indietro, ma questo grande gruppo mi ha detto: no, dai che ce la fai, vai Gina, vai Gina. E sono arrivata anch'io a passo con loro.
Ti abbiamo sempre visto in giro con i tuoi bimbi, le cargo bike, il tuo compagno. Ma che cosa trovi in questo gruppo? La bicicletta ha attraversato tantissimo la tua vita, ma qui sei perché?
Qui perché io mi affido a loro e non devo pensare a niente, quindi ci sono loro, io le seguo e loro mi seguono, e quindi mi sento a casa, protetta, bene.
E poi c'è invece una Gina avventuriera,
sì,
Cori.
Cori, sì, esatto, Gina avventuriera, come hai detto.
Con questo accento latino?
Ce l'ho?
Ce l'hai ancora?
Sì, ce l'ho ancora.
Sei da 9 anni in Italia, sei nata a Caracas, poi cos'è successo?
Poi è successo che Italia mi ha regalato la bicicletta, mi ha permesso di fare tante avventure, poi sono arrivate le Gine ed è stata la magia.
Ci racconti una delle tue avventure, così chi ascolta magari riesce anche a immaginare un po' le diverse attitudini, appunto, dall'attivista alla farmacista, quella incasinata con i bimbi, che corre trafelata per le strade di Milano, e poi tu che arrivi da lontano e che ami il viaggio anche in solitaria.
Allora, nel 2024 ho fatto questo viaggio da sola, partendo da Monaco di Baviera, arrivando a Milano, e sono stata talmente fortunata che al mio arrivo all'Arco della Pace mi stavano aspettando un gruppo di persone a me molto care, tra le quali c'erano tante delle gine presenti oggi. Quindi per me quel momento lì è stato magico e me lo porto dietro come un fine avventura molto bello di condivisione, ecco.
Paola, anche tu pedalatrice gravellara, forse un soprannome, tu sei l'unica ancora a non avercelo, delle gine originali.
Ho deciso che così Gina guida, perché oggi è andata così, che mi sono messa davanti, mi hanno dato tutti un sacco di fiducia, mi hanno detto vai, portale avanti. E
cosa andiamo. Rappresenta per te appunto questo gruppo? Anche tu arrivi dalla Critical Mass, frequenti sì. Da una vita al mondo bici di Milano.
Avendo le viste che erano appena nate sui social, ho chiesto ovviamente a tutte loro, ho detto ma questa cosa bellissima che cos'è? E la risposta non è stata che cos'è, è tu ne fai già parte, vieni con noi. E mi hanno accolto all'improvviso, dove ho detto no vabbè ragazze, ma questa è casa praticamente. E ci siamo incontrate, dove ogni volta che nasce una discussione non è un di che cosa dobbiamo parlare adesso, cosa dobbiamo fare, ma questa grande opportunità come la portiamo avanti, ed è bellissimo.
E la comunicazione, che fa parte del tuo lavoro, è un aspetto chiave per riuscire poi a, no, anche ad attirare le persone, a farle entrare in questo giro, che poi è una cosa che si fa per star bene insieme senza alcun fine di lucro, ovviamente.
Esatto, e la cosa bella è che...
Quindi come comunicare una cosa così?
Ma noi lo facciamo con l'estrema proprio semplicità e linearità. Noi abbiamo questo desiderio, cioè stare tutte insieme, protette, tranquille, portare avanti degli ideali che sono delle etiche, dei valori che mettiamo avanti tutte quante. E la cosa bella è che nel quotidiano riusciamo a farlo anche non solo con la bicicletta, ma anche suoniamo, cantiamo, andiamo insieme, promuoviamo libri, eventi, cose. E sono tutte cose che ci permettono di dire ok, creiamo un nostro ambiente. E lo stiamo creando piano piano con un punto d'incontro che all'inizio la bici ci permette di spostarci e andare oltre.
Caroli, tu sei?
Io sono la Gina viaggiatrice. Cioè mi sono data anche questo nomignolo, perché ho fatto un viaggio di 5 mesi in giro per l'Europa da sola. E ormai 4 anni fa, che ormai è storia vecchia, però, però con loro ho riscoperto cosa vuol dire viaggiare in gruppo, cosa che fino a pochi anni fa non prendevo in considerazione nei miei viaggi. E infatti parliamo di una possibilità di iniziare a fare un viaggio insieme.
Urca, questo è uno spoiler.
Sì, spoiler. Sì. Nei prossimi mesi potremmo dare questa possibilità, nel senso di iniziare a fare un viaggio in condivisione con altre persone.
E invece tu, Frida?
Io, Frida, sono la Gina musicista. Mi dico anche la Gina timida, ma in realtà non è vero.
Io direi la Gina anche bergamasca.
Mi spiace che si sente tanto.
Ma non è giusto, ma perché okay. Vengo anch'io da quelle parti. La bici c'è da tanto nella tua vita?
No, non c'è da tantissimo, c'è da qualche anno. È diventata chiaramente più intensa e presente nella mia vita da quando conosco Caroli.
È una dichiarazione d'amore.
Ci sta.
Diciamo che se potessi fare, come dire, un parallelo tra la musica, visto che sono la Gina musicista, e la bici, posso dire che la musica, in particolare il mio violoncello, mi fa viaggiare spiritualmente. La bicicletta invece mi fa effettivamente viaggiare materialmente. E questa è la cosa bella che ho imparato con Caroli e che adesso sto imparando con tutte le altre gine. Scoprire che appunto c'è una dimensione della bici che non è solo performativa, ma è anche quel scoprirsi e scoprire il mondo in modo lento, cioè ogni dettaglio viene colto dall'occhio senza, insomma, giudizi pregiudizi.
Adesso vi faccio una domanda, anche perché credo che state lavorando in questo momento alla stesura di un manifesto. Vi ritenete femministe?
Sì, assolutamente. E tra l'altro un femminismo che un po' stiamo elaborando a modo nostro, in modo molto spontaneo, perché come abbiamo detto prima, noi abbiamo fatto una scelta di includere nelle nostre ride, nelle nostre pedalate, anche gli uomini, non tutti gli uomini, ma alcuni con i quali abbiamo avuto un confronto, e che ha al centro il patriarcato, cioè questa cultura che comunque ci schiaccia.
Probabilmente il nostro femminismo non è escludente comunque, cioè non è quel femminismo delle donne che parlano le donne, noi ci siamo già parlate e ci raccontiamo sempre la solita storia, quindi i nostri valori devono essere riportati agli uomini, soprattutto agli uomini che possano far da esempio ad altri uomini che questa cosa non la capiscono. Il patriarcato, abbiamo scoperto che comunque sta stretto anche agli uomini stessi. E questa cosa non esce, non emerge mai. Con le gine abbiamo scoperto questa cosa, quindi vorremmo che questo messaggio, insomma,
sulla maglietta di Paola c'è scritto fac patriarcato, quindi mi sembra chiaro. Però sappiamo che ci sono tanti femminismi e magari voi state trovando, no, a partire da questa pratica, a stare insieme in bicicletta e poi confrontarvi quando si scende dai pedali, state trovando il vostro femminismo.
È sicuramente il nostro, perché ci rendiamo conto giorno dopo giorno come declinarlo. La prima volta che degli uomini sono venuti con noi c'è stata questa scena molto buffa. Arriviamo in cima a Bergamo, si rompe una bici di una ragazza e questi tre ragazzi, erano solo tre uomini e 15 donne, si lanciano a riparare la meccanica della bici. E io, cioè, se guardo Cori è in grado di, o Caroli, che hanno fatto chilometri in bicicletta, loro sono in grado di riparare quella bici, ma quegli uomini in quel momento avevano il loro ruolo. Quando siamo arrivati alla fine della ride ci siamo guardati e abbiamo detto c'è qualcosa che non ha funzionato, e secondo me questa cosa ha fatto un gran bene anche a loro. Insomma, come stava dicendo Frida, sì, questo secondo me è il nostro femminismo, lo declineremo insieme e lo scopriremo. Un'altra cosa che ho scoperto sono alcuni aspetti dell'essere donna, che ad esempio io sono madre di tre figli, non avevo mai valutato. Una volta ho sentito una ragazza che era con noi, molto giovane, che è lesbica, e lei raccontava: io non sarò mai madre se non ci sarà la procreazione medica assistita. Io questa cosa non ci avevo in fondo mai riflettuto, perché vivo nel mio privilegio e mi ha cresciuto. Quindi secondo me il nostro femminismo è una crescita di noi donne, che scopriamo il nostro spazio, lo esploriamo, ne capiamo la dimensione, ma abbiamo incluso anche gli uomini.
La cosa bella del nostro femminismo è probabilmente che ci rendiamo conto di essere donne. Ognuna è diversa, tant'è che noi lo etichettiamo chiamandoci Gina farmacista, Gina attivista, Gina viaggiatrice, avventuriera, musicista, quello che è. Però la nostra diversità ci unisce. Cioè, ci unisce perché di fondo siamo donne. Donne prima di tutto. E questa cosa forse tra gli uomini accade un po' meno. Cioè, di questa diversità ce ne facciamo un vanto e siamo più unite.
E visto che tante di voi poi partecipano, per esempio, alle manifestazioni per la sicurezza stradale, sono attente rispetto dell'ambiente, lo sappiamo, Federica cura gli orti e porta i bambini e le bambine a prendersi cura della terra, a piantare e seminare, ma allora non c'è anche una convergenza già in voi di temi che vanno oltre la questione di genere?
Vabbè, sicuramente siamo rivoluzione tutte noi, cioè ognuna di noi, appunto, siamo diverse, ognuna di noi ha un pezzettino. Now we got a revolution, 'cause
I see the face of things to come. Chi si volesse unire, come funziona la cosa?
L'account Instagram è @vai.gine, quindi ci trovate lì. Facebook lo stesso, ok? Abbiamo anche un gruppo WhatsApp chiamato Le Ginette. Più avanti riprenderemo i tramonti, ma anche le albe gine. I'm here to tell you about the destruction of all the evil that will have to end.
Ascoltando queste voci ci vengono in mente due libricini, piccoli ma preziosi, che vogliamo mettere in connessione tra loro. Il primo è Il femminismo è per tut, scritto proprio così, tronco, tut, una politica appassionata, del 2015, scritto da Bell Hooks, teorica del femminismo nero decoloniale, ancora oggi un punto di riferimento. A un certo punto lei scrive: senza i maschi come alleati nella lotta, il movimento femminista non progredirà. Da come stanno le cose, c'è un bel po' di lavoro da fare per correggere l'idea profondamente radicata nella psiche culturale che il femminismo sia anti-uomini. Il femminismo è antisessismo. Un maschio che si è spogliato del privilegio maschile, che ha fatto propria la politica femminista, è un valido compagno di lotta, tutt'altro che una minaccia per il femminismo. E poi ancora scrive: il movimento femminista progredisce quando un maschio o una femmina di qualsiasi età lavorano a mettere fine al sessismo. Quel lavoro non richiede necessariamente che entriamo in una organizzazione. Possiamo lavorare a favore del femminismo lì dove siamo. Possiamo cominciare a lavorare sul femminismo a casa, proprio dove viviamo, educando noi stessi e i nostri cari. Possiamo cominciare in bicicletta, diciamo noi. More than just
E poi l'altro libricino che ci viene in mente è quello dell'antropologo Marco Gé, che nel Bello della bicicletta del 2008 definisce questo mezzo come il simbolo di un futuro ecologico per la città di domani e di un'utopia urbana in grado di riconciliare la società con se stessa. Nell'ultimo paragrafo del libro scrive: il solo fatto che l'uso della bicicletta offra una dimensione concreta al sogno di un mondo utopico, in cui la gioia di vivere sia finalmente prioritaria per ognuno e assicuri il rispetto di tutti, ci dà una ragione per sperare. Ritorno all'utopia e ritorno alla reale coincidono in bicicletta per cambiare la vita, il ciclismo come forma di umanesimo.
Rita Sozzi è una esperta cicloamatrice che con la sua bicicletta ha girato mezzo mondo, anche più di mezzo mondo. È collegata con noi telefonicamente. Rita, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille per avermi invitata a parlare un po' di viaggi, di donne che viaggiano da sole.
Rita, tu hai anche un nickname, Volpe a pedale.
Sì, già avevo come soprannome Volpe prima di iniziare ad andare in bicicletta, quindi poi quando ho iniziato ad andare in bicicletta e avevo 20-21 anni, nel senso non che prima non la utilizzassi per nulla, però ho iniziato a usarla in maniera un pochino più consistente e allora sono diventata inevitabilmente la Volpe a pedali. Perché già ero molte e quindi...
Ecco, giusto per far capire ai nostri ascoltatori, quando Rita dice che l'ha usata la bicicletta in un modo più consistente, sa da intendere che non è che va in bicicletta da Opera a Pieve Emanuele o a Locate Triulzi. I tratti sono un attimino più lunghi. L'ultima volta sei arrivata sino a Danoi?
Sì, in realtà ho fatto un anello, sono partita anche da noi. Diciamo che, vabbè, premessa, in realtà vado anche a Pieve Emanuele, Locate Triulzi e compagnia, perché la bici la uso tutto l'anno ormai, però diciamo che d'estate mi regalo dei viaggi un po' più lunghi, ormai da parecchi anni a questa parte, 12 circa. E siccome faccio l'insegnante ho i miei 2 mesi estivi da poter utilizzare e quindi l'ultimo viaggio sì è stato appunto questo paio di mesi nel sud-est asiatico e ho attraversato tutto il Vietnam, la Cambogia e il Laos.
Scusa, una cartolina di questo viaggio?
Pedalare nel complesso di Angkor Wat in Cambogia, nei templi dove ci sono queste teste di pietra dei Buddha tutte mangiate dalla giungla e poterci pedalare nel mezzo, perché è possibile, è un percorso ciclabile proprio in questo sito archeologico incredibile e poter chiacchierare con le persone che vivono lì, tra l'altro. E quello è stato forse il momento più iconico in assoluto del viaggio.
Certo.
Che ho fatto.
Senti, dubito che le tue alunne non ti chiedano niente, lo sanno di questa tua passione.
Certo che sì, sì. Sì, mi seguono sui social, mi commentano, poi quando torno vogliono sapere.
Ehi, prof, com'è andata?
Sì, intanto però mi è tornata, e diciamo che di base è quello. Chiaramente ci sono tante curiosità che vengono a loro e che io sono contenta che ci sia poi la possibilità di riprendere, perché chiaramente magari vedono cose che capiscono fino a un certo punto, come situazioni magari geopolitiche, chiamiamole così in generale, oppure più banalmente cibi strani, consuetudini diverse. Però siccome insegno anche geografia, tra le altre cose, a me torna molto comodo,
certo,
potermi agganciare alla realtà, diciamo.
Radio Popolare on the road, con noi Rita Sozzi, ciclo viaggiatrice. Rita, alle nostre spalle è partito un brano non a caso, la celeberrima Hotel California, giusto per ricordare che con la tua bici hai battuto anche le strade a stelle e strisce.
Sì, 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 sì. Allora, in realtà Hotel California ci sta, avendo attraversato il Messico da Cancun alla Baja California, e anche lì insomma avendo visto luoghi e persone veramente interessantissimi, e anche gli Stati Uniti non mi sono mancati in un coast to coast, tra l'altro che poi abbiamo raccontato in un libro, dobbiamo tornare indietro nel 2019, prima amministrazione Trump,
sì.
Avevamo fatto questo San Francisco, New York, ma perché in realtà negli anni precedenti avevo esplorato tutto il mondo, diciamo, ex sovietico, perché prima degli Stati Uniti avevo percorso, vabbè, prima da casa a Mosca, poi tutta la Transiberiana e poi tutti i vari stan lungo la Via della Seta, quindi Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan, tutta quell'area. E quindi era diventato poi interessante andare a vedere un po' cosa ci fosse dall'altra parte,
l'altra faccia, diciamo, del mondo.
Esatto, esatto, esatto.
Senti, allora, proprio alla luce di questa esperienza, l'ex universo sovietico, gli Stati Uniti, il Latino America, il mondo orientale, dove una donna sola in bicicletta si è trovata meglio, o se vogliamo guardarla in negativo, ha avuto meno problemi?
Posto che in alcuni luoghi, questa premessa è doverosa, io non sono andata da sola, per esempio in Iran, eravamo in due e questo è stato necessario perché altrimenti non mi sarei fidata,
certo,
a fare un viaggio del genere, e in effetti ne ho avuto la prova concreta poi lì. Devo dire che in tutti gli altri luoghi non ho avuto mai esperienze negative in generale e nemmeno in quanto donna. Dopodiché, a essere così proprio onesti come sensazione a pelle, il sud-est asiatico è uno dei luoghi dove si sente meno questo timore, no, di essere una donna che va in giro da sola. Poi questo non significa nulla, perché basta capitare nel posto sbagliato, nel momento sbagliato,
chiaro, chiaro, non si può generalizzare.
Ecco, però diciamo così a pelle dire sud-est asiatico. Però devo anche dire che per esempio in Russia ne ho attraversato una buona parte, non tutta perché mi mancavano ancora 4.000 chilometri dal bike a Vladivostok, però devo dire che anche lì non ho trovato mai assolutamente situazioni pericolose o negative. Certo, capita di incontrare magari la persona che ti offre di, non so, portarti a casa, sposarti, eccetera, quando chiedi un passaggio, però sempre in maniera molto rispettosa, diciamo buttata più come una battuta che non come una forma,
sì,
di violenza o di pressione, ecco.
Sì, quando vai in Marocco che ti chiedono quanti cammelli mi vuoi per tua moglie, così.
Esatto, esatto, esatto. Mentre se devo fare il conto delle esperienze negative anche solo in termini di catcalling o cose del genere, l'Italia mi sarà al primo posto, però devo anche dire che vivendoci e pedalando tutti i giorni in Italia è chiaro che siamo fuori classifica, perché insomma ci passo praticamente 10 mesi l'anno e quindi è chiaro che è più probabile.
Volevo chiederti un flash su un bel momento che di questa tua esperienza di donna che viaggia da sola in giro per il mondo in bicicletta.
Direi in Iran, appunto, posto che da sola non ero,
sì,
però è stata una delle esperienze più forti, diciamo interessanti dal punto di vista proprio di incontri di persone, tutte le volte in cui siamo stati ospitati a casa di gente, e tutte le volte in cui ho avuto modo di parlare con donne, ragazze, me ne ricordo una in particolare presso il sito archeologico di Persepoli, subito fuori c'è una piccola cittadina, e queste ragazze che vivono lì hanno visto che c'erano stranieri, sono venute lì per chiacchierare e hanno speso veramente molto tempo ad analizzare tutti i miei tatuaggi, perché ovviamente già per loro era una cosa fuori di testa che una donna viaggiasse in bicicletta, perché è vietato per loro. Io lì stavo usando un po' la carta del privilegio della straniera, no? Della turista. Certo. E poi vedere che fossi tatuata, cosa che nella cultura islamica stretta è vietata anche per gli uomini, è vietata per tutti, così ha aperto come dire una finestra immediata, e erano stupite un po' nell'insieme dalla cosa. E ricordo appunto questa lunga chiacchierata notturna con loro, che volevano sapere insomma cosa, come fosse vivere in una cultura differente. E devo dire che lì mi sono resa conto di tante cose, al di là di questo incontro, dico, in Iran...
No, in Iran, tra l'altro, a parte i fatti drammatici di questi giorni, sì, certo, anche noi come esperienza dei viaggi che organizziamo con Radio Popolare, è uno dei posti dove l'ospitalità è veramente sacra, ed è una cosa sì, che sì, ha colpito tutti i viaggiatori che sono venuti con noi in Iran. Beh, premesso che se fai davvero da opera locata e me lo dici ti raggiungo, perché magari riesco a starti un po' dietro, perché
ma certo,
che non ci sono strappi, non ci sono gran premi della montagna, so che è tutto in
no,
piano.
No, ma io mica faccio corse, vado
no, 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 lo so, lo so,
ma lentamente.
L'altra cosa che volevo chiederti era, pedali in silenzio o hai la cuffietta con della musica?
Dipende. Quando sono in viaggio, tendenzialmente in silenzio, e al massimo metto un po' di musica, ma diffusa, così magari qualcuno che vuole accostarsi dall'area accanto, oppure in motorino. Mi è capitato tante volte quest'estate che ci fossero persone in motorino che si affiancavano, ascoltavano un po' di musica, canticchiavano, eccetera. Se invece sono qui in zona, in allenamento, diciamo, nel mio giretto di 2 ore per decomprimere dopo le lezioni, allora può capitare con la musica.
Però ti chiedo, per chiudere questa nostra chiacchierata, un brano con cui salutarci, dopo averti chiesto anche gli estremi del libro di cui accennavi prima, dove si può leggere di queste tue esperienze.
Allora, partiamo dal libro che è più facile, in realtà sono 4 i libri, e sono tutti editi da una casa editrice di Magenta che si chiama La Memoria del Mondo, e partono da Ciao mamma vado a Mosca in bici, poi c'è Una bici per cammello, Canto notturno di una ciclista errante per l'Asia e A Teen Road strada, e raccontano un po' di questi viaggi, diciamo quelli in Russia, quelli in Iran e Asia centrale, eccetera. E poi comunque basta cercare Rita Sotti o Volpi a pedali sui social, si trova
tutto.
Esattamente.
Con che cosa ci salutiamo?
Non lo so, sono indecisa tra un Gaber La strada o un De André Qua Carané A forza di essere vento, non lo so, una delle due.
Andiamo con De André?
Va bene,
dai.
Sì.
In quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado una terra, un canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta, la testa cammina, in un buio di giostre in disuso, qualche ron si è fermato italiano, come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, i segreti che fanno paura, finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende. La pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutti e tutti buttavano via. E poi Mirka a San Giorgio di Maggio, tra le fiamme dei fiori a ridere e a bere, e un sollievo di lacrime a invadere gli occhi e dagli occhi cadere. Ora alzatevi, spose bambine, che è venuto il tempo di andare con le vene celesti dei polsi. Anche oggi si va a caritare, e se questo vuol dire rubare questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista di Dio.
Anche Claudio Torresani è una grande amante del pedale, viaggiatrice, spesso da sola, anche lei in giro per le strade di mezzo mondo con la sua bicicletta. Ciao Claudia e bentornata sulle nostre frequenze.
Ciao a tutte e a tutti.
Tu e la tua bicicletta siete partite più di una volta in splendida solitudine per un viaggio.
Io l'ho fatto più volte in bicicletta, che devo dire è forse il mio modo preferito di viaggiare, ed è molto molto bello, e lo consiglio perché dà la possibilità di pensare un po' di più a quelli che sono i propri desideri, dico farlo da sole, concentrarsi magari un po' di più su quello che si vede e poter cambiare idea all'ultimo minuto, e anche avere un rapporto più intimo con la bellezza di quello che ci sta attorno.
Tra questi viaggi, uno che ti è rimasto dentro?
Da sola ho fatto dei viaggi abbastanza facili, ma la bellezza della bicicletta è proprio questa, che ti permette di viaggiare anche senza doversi per forza spostare di chissà quanti chilometri. E devo dire che da sola mi è rimasto nel cuore il Giro del Lago di Costanza, perché era un periodo diciamo difficile per dei lutti che avevo avuto, e quindi ho preso su la bici e ho detto: faccio questo viaggio da sola, sono circa un 300 chilometri, e andando avanti così giorno per giorno, a seconda di quanto volevo pedalare, decidevo la distanza, decidevo dove fermarmi, ed è un'esperienza che consiglio anche per rompere il ghiaccio se non si è mai fatto un viaggio da sole. Si trova facilmente da dormire, il percorso si segue con agio.
Sì, anche non ci sono neanche tanti gran premi della montagna in quel, esatto, per tragitto che hai detto.
Esattamente. E invece un altro viaggio che io adesso vorrei fare da sola, perché l'ho fatto con un gruppo misto e c'erano anche altre donne e che andavano molto molto forte, è un viaggio in Irlanda, perché da un punto di vista proprio penso del viaggiare da sole, quindi viaggiare una donna che viaggia sola, è un luogo eccezionale dal punto di vista dell'accoglienza, della facilità, della sicurezza. Io mi sono concentrata sull'Ovest e lì di Gran Premi della Montagna ce ne sono, ma lo consiglio a chi volesse fare una prima esperienza, perché è facile, si arriva a Cork in aereo e si è praticamente già sulla Wild Atlantic Way. Come desiderio per il futuro vorrei concentrarmi sull'est, che magari è un po' più piatto, no? Ecco, mettiamola
così. Sì, perché l'ovest qualche strappetto ce l'ha.
Ha dei passi che sono paragonabili da un punto di vista del dislivello a passi alpini e il paesaggio è lo stesso, quindi davvero meraviglioso, è una suggestione che proprio ti dà la testa, permettimelo. Il bello della bici è questo, che sei di fronte a una bellezza così grande e che l'affronti con soltanto la forza del tuo corpo, le tue difficoltà oppure la tua capacità, che davvero è qualcosa che ti riempie di una gioia indescrivibile.
Il paragone può sembrare azzardato, però ti faccio lo stesso la domanda. Il cammino di Santiago è un qualcosa che fai tendenzialmente da solo, però alla sera incontri un sacco di alla sera quando tiri il fiato incontri un sacco di gente. Succede la stessa cosa in questi tuoi viaggi in bicicletta?
Hai fatto un paragone perfetto, perché io ho fatto un bel pezzo del cammino di Santiago, sono partita da sola e ho conosciuto una donna spagnola che l'aveva iniziato col compagno, poi il compagno doveva rientrare e l'abbiamo fatto tutto insieme, il pezzo diciamo dalla seconda tappa. In bici magari non succede questo, perché ognuno ha il proprio passo, è un po' diverso, però sì, capita di incontrare persone con cui condividere un pezzo di strada. Mi è capitato recentemente anche qui in Lombardia, mentre mi allenavo per l'Irlanda, ho incontrato un'altra ciclista nella zona del Brinzio, che è un rilievo verde che è vicino a Varese, che consiglio per farsi qualche sgambata in salita. Abbiamo fatto un bel pezzo di strada insieme e mi è successo durante il viaggio, e sì, succede di incontrare persone la sera con cui fai due chiacchiere, bevi una birra, ti racconti le cose, sia in bicicletta ma anche magari che non stanno andando in bici, ma che ti vedono con la bici, si incuriosiscono e sono delle belle interazioni.
Necessario fare un corso di ciclomeccanica? La settimana scorsa abbiamo parlato con una ragazza che tiene corsi di questo tipo, dove si dice in genere viene considerata proprio una specialità da maschietti quella della meccanica, ma se una va in giro da sola, forse prima di partire è necessario un approfondimento in questo campo.
Mi fa molto piacere questa tua domanda. Penso fosse Francesca la persona con cui avete parlato, credo.
Sì.
Francesca Luzzana, che
sì,
è una cara amica, conosciuta appunto per questioni di bici. E sì, è importante, perché ci è stato fatto credere dal vecchio adagio, no, che noi donne insomma non abbiamo la forza, non abbiamo le competenze per occuparci di certe questioni. servono delle lezioni di base. Francesca, magari lei non l'ha detto, lo dico io, ha scritto un manuale di ciclomeccanica molto carino, facile e che riesce proprio a trasmettere le nozioni di base in maniera accattivante con delle illustrazioni, e quindi è consigliabile, perché può succedere di dover sostituire una camera d'aria oppure di rimontare la catena, però diciamo che apprese queste nozioni, o anche minimo di nozioni in più per smontare alcuni pezzi o spostarli per metterli in una scatola di cartone e imbarcare la bicicletta, è fondamentale, ma sono tutte cose che si imparano veramente con grande facilità e che poi quando si sta pedalando si riescono a fare tranquillamente, per cui insomma davvero sì, sfatiamo questo mito che si debba per forza viaggiare con un ciclista al proprio fianco.
E l'ultima cosa che ti chiedo è un premio che potresti concedere dopo una giornata pedalando. Prima dicevi l'Irlanda, allora il sottoscritto, se facesse una pedalata in Irlanda, si concederebbe come premio la sera, una volta arrivato a Galway, due ostriche e un bicchiere di bianco. Claudio Torresani invece?
Io opto per la birra. Ci sono dei momenti proprio prima dell'arrivo in cui me la pregusto, e poi lì ho avuto l'occasione di provarne diverse, perché oltre alla Guinness ce ne sono tante altre, quindi io amo di più la Session IPA, e quindi me le pregustavo, e devo dire che è proprio il premio che mi concedo, senza esagerare naturalmente.
Sì, perché il giorno dopo ti tocca ancora ritornare in strada.
Esatto. Però dicono che reintegri i sali, me l'hanno detto anche lungo il cammino di Santiago, crediamoci.
Claudio Torresani ci ha parlato delle sue pedalate in Irlanda, e questa è Sinéad O'Connor. cambiamo un attimo registro, perché abbiamo ascoltato sino ad ora delle esperienze di viaggi di donne in bicicletta. Siamo collegati con Sara Bonfanti, che salutiamo. Sara, benvenuta sulle nostre frequenze.
Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti.
Sara, probabilmente ce l'ha anche lei una bicicletta, ma l'ha lasciata a casa, perché il viaggio di cui ci parla è un viaggio che ha fatto a piedi.
Giusto, esatto, esatto.
Raccontiamo esattamente a chi magari non lo conosce cos'è il Sentiero Italia del CAI, che è quello che tu hai percorso.
Io ho percorso per intero il Sentiero Italia CAI. Questo sentiero in pratica ricalca sentieri già esistenti del CAI. Ho attraversato tutta l'Italia seguendo tutta la catena tutte le catene montuose italiane. Quindi partendo dalla Muggia al confine con la Slovenia, ho attraversato tutte le Alpi da est a ovest, dalla Liguria sono salita, mi sono attaccata agli Appennini, ho cavalcato la dorsale appenninica fino a scendere a Reggio Calabria, da lì ho attraversato la Sicilia da Messina a Trapani e la Sardegna da Cagliari a Santa Teresa di Gallura.
Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori, stiamo parlando di un percorso di oltre 7.000 chilometri, che come chilometraggio è il doppio dell'Appalachian Trail, 5 volte il Great Himalaya Trail, insomma numeri che fanno abbastanza impressione. Com'è nata il desiderio in te di misurarti con questo percorso?
Il Sentiero Italia io l'ho scoperto più o meno nel 2019. Quando proprio per caso mi è apparso sul motore di ricerca, stavo cercando dei cammini da fare qua in Italia, mi è apparsa proprio la mappa del Sentiero Italia e per me è stato un colpo di fulmine, perché in quel momento il Sentiero Italia incarnava tutto quello di cui avevo bisogno di staccare un po' la spina, quindi di farmi un viaggio lungo in Italia, perché la nostra Italia è bellissima, e in montagna. Ecco che il Sentiero Italia incarna tutto questo.
L'hai scoperto nel 2019, dicevi, non sei partita subito, hai avuto bisogno di prepararti. A proposito, questo Sentiero Italia del CAI è stato messo in piedi circa 45 anni fa?
Circa negli anni 80, da Riccardo Carnevalini, signor Corbellini e Valsesia. Questi giornalisti amanti della montagna, escursionisti che appunto trovarono nelle montagne questa autostrada verde che collega tutta l'Italia.
Inizialmente vennero fatte un paio di edizioni di camminate lungo appunto questo Sentiero Italia, poi cadde un po' tutto nell'abbandono e casualmente proprio in concomitanza, quando tu lo scopristi, il CAI stava cercando di rimetterlo un po' a posto.
Sistemare i tratti, il tracciato, a fare mappe, a creare delle tracce GPS, a creare un sito internet specifico e quindi mi diedi tempo e nel 2022 i tempi furono maturi per partire.
E sei partita. Per quanto riguarda le notti, l'alloggio, dove andavi a dormire?
Mi sono organizzata per essere autonomo. Quindi con me avevo la mia tenda, tutto ciò che mi serviva per essere autonoma e non aver bisogno poi di appoggi.
Per quanto riguarda la camminata, tutti i giorni camminavi oppure magari arrivavi a un bel laghetto di quelli lì alpini e dicevi no, qua 2 giorni mi fermo, sto tranquilla?
Sì, mi è capitato di fermarmi un paio di giorni che... Sì, appunto perché mi trovavo un posto che mi piaceva particolarmente. O quando sono passata in Lombardia, sono tornata da mia mamma e ho fatto anche lì 3-4 giorni di riposo. Tendenzialmente però mi conta che io ogni giorno camminavo. Queste fermate erano un'eccezione. Sì.
Problemi lungo questo percorso, ricordiamo, più di 7.000 chilometri da sola?
Problemi fisici? Fortunatissima, non ne ho mai avuti, sono stata male un giorno, credo per un'acqua non tanto sana che ho bevuto, e per il resto basta, nient'altro. Tanti mi chiedono incontri con animali selvatici, mai avuti. Tipo, ti posso dire, di cinghiali ce ne sono tantissimi in Italia, sì, facendo rumore scappavano, li ho intravisti, certo. Di lupi ho visto un sacco di cacche in giro, ma non li ho mai visti. E anche orsi, anche quelli, no, non ho mai avuto nessun incontro ravvicinato, ecco. Bisognava stare attenti piuttosto ai cani, cani pastore o cani randagi. Però anche per quello non c'è mai stato nessun incontro spiacevole.
Esseri umani selvatici?
Esseri umani selvatici? No, neanche quello. La mia teoria è che in montagna si fa proprio fatica, quindi cioè, c'è solo gente buona in montagna, aperta, pronta ad accoglierti, sì.
Senti, una volta tornata hai deciso di raccontare questa tua esperienza attraverso uno spettacolo?
Sì, 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 sì. Visto che io sono nata come ballerina di moderno contemporaneo, ho voluto provare a raccontare in danza, in teatro danza, perché c'è anche del parlato, questo mio viaggio. Quindi in collaborazione con una compagnia ministeriale di Verona, che è la città in cui vivo, si chiama Ersilia Danza, ho creato io, Alberto, l'altro danzatore che balla con me, questo spettacolo ispirato proprio al mio viaggio, dove è più un viaggio nelle emozioni che porta con sé il cammino, più che nei luoghi, no? Perché
certo,
dietro di me non c'è niente, non c'è nessuna videoproiezione, non c'è niente, lascio tutto l'immaginazione degli spettatori.
Se qualcuno che ci sta ascoltando volesse magari avere l'idea di qualche data dove è possibile, magari con la bella stagione, vederlo, c'è un sito dove fare il riferimento?
Sul sito della compagnia, sì, Ersilia Danza, ci sono le date di spettacoli. Ovviamente non c'è solo il mio, c'è una serie anche di altre produzioni, però il mio spettacolo si chiama Su Sentiero. Poi anche io nei miei canali, nella mia pagina Facebook o Instagram, quando ho dato le pubblicizzo, certo, sì.
Un'ultimissima cosa, ti viene un po' la nostalgia di quelle giornate che eri in giro da sola a camminare per giorni e giorni? Stai pensando di fare qualcos'altro?
Guarda, ho nostalgia sì, tantissima. Cioè io ripartirei subito. Pensa che il mio viaggio è durato 7 mesi.
7 mesi?
Diciamo il sesto e il settimo mese di cammino per me era già, sono stati 2 mesi di preparazione alla fine, perché ero entrata in una bolla in cui stavo talmente bene che io avrei camminato a vita, non volevo più tornare indietro. Però insomma, i progetti si aprono e si chiudono per dare spazio al nuovo. Allora, adesso però non ho altri progetti specifici di cammino. Se penso a un cammino, io ho ancora amore per il Sentiero Italia. Se dovessi ripartire, sono sincera, ripartirei per rifarmelo. Ancora lui.
Magari in senso inverso.
Magari in senso inverso, bravo, esatto.
Era Sara Bonfanti. Mentre invece questa è Beyoncé, che con la sua Freedom, un titolo di una canzone che è un programma, il sottoscritto vi saluta, un grazie a tutte le ospiti, Rita Sozzi, Sara Bonfanti, Claudio Torresani, le Vaigine, un doppio grazie a Paola Piacentini. E On The Road torna la settimana prossima per riascoltare questa e tutte le altre puntate. Dovrebbe essere quasi pronto gli ultimi lavori per risistemare il blog di On The Road. Nel frattempo trovate la registrazione della trasmissione sul sito di Radio Popolare. Detto ciò, Claudio Agostoni vi saluta e come solito ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Ah no, domenica prossima siamo dal vivo a Fai la Cosa Giusta. Veniteci a trovare lì nello stand di Radio Popolare. Siamo lì 11:30, 12:30, un On The Road insolitamente in diretta dallo stand di Fai la cosa giusta. Ci vediamo, buona domenica. Keep on running, 'cause the winner don't quit on themselves.
Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts. Fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me, honestly guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me. Nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it for every.
Freedom, freedom.